caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
In onda, caro amico, ti scrivo. Le mail inviate a Pino Ezio Beccaria 52 @gmail.com. L'angolo della posta lette da Pino Ezio Beccaria.
Pronto, Pino?
Buongiorno.
Buongiorno.
52.
Ecco. Vabbè, dai, ormai lo sappiamo tutti che è compiuto i 21 anni, dai.
vabbè, dai. Quanto è bello iniziare la settimana con una diretta, con la nostra, vostra posta. Armando, oggi non ho decine e decine di lettere, ma è un po' voluto, visto che alcune di quelle che cercheremo di leggere oggi sono lunghette. Mm-hmm. va bene così, più lunghe sono e va bene,
e meglio non è.
meno ne leggeremo, perché insomma noi, certo, vogliamo rispettare i tempi, noi siamo rispettosi, mm-hmm, di tutti e di tutto. Dunque, Armando, hai passato un buon weekend, sì?
Decisamente.
E questo clima ci aiuta tantissimo ad essere molto attivi.
Sì, però, sta piovendo anche dalle tue parti?
Assolutamente no. Dalle tue sì?
Sì, un po' no, insomma, adesso è lì, incerto. Vabbè. Se non altro, ho rinfrescato un po' per la pioggia di ieri.
Beato te. Allora, noi ci rinfrescheremo a questo punto con le mail, mm-hmm, e partiamo subito dalla prima. Il tema che ci porta Gabriele sono i monopattini. Ecco, i monopattini causano, scrive Gabriele, un incidente grave ogni 3 giorni. E pur essendo veloci come un motorino, vengono equiparati alle biciclette. Senza polizza assicurativa nessuno paga gli eventuali danni causati. Per questo, conclude Gabriele, l'assicurazione dovrebbe essere obbligatoria. E io, Armando carissimo, concordo in pieno con Gabriele, anche perché proprio qualche giorno fa ho rischiato, è vero, camminavo non per strada, di essere investito da un monopattino elettrico. E quindi, insomma, questi sfrecciano come delle frecce e vabbè, dai. Quindi direi che un'assicurazione effettivamente dovrebbe essere obbligatoria. Sei d'accordo, Armando?
Io più che l'assicurazione, che naturalmente mi trovo d'accordo, toglierei proprio i monopattini. Perché...
Accidenti.
No, anche perché questi ragazzini sono soprattutto loro, non hanno una minima idea di come si circoli, di conseguenza sfrecciano, come hai detto, tranquillamente da tutte le parti, a destra, a sinistra, e sei tu che devi schivare che non ti investano. Loro invece se ne fregano, perché tanto fanno, al limite ti ridono dietro, perché non eri così attento come loro a tirarti sotto, praticamente, vabbè, insomma.
A questo punto mi chiedo, ma il casco lo devono portare quelli che vanno sul monopattino o i poveri pedoni?
I poveri pedoni.
grazie, dai. Ci voleva questa letterina, questa colta di Gabriele. Allora, qui dobbiamo parlare, perché Mauro Chiostri ci scrive parlando di questi parlamentari che secondo lui sono, e forse anche secondo noi, dei privilegiati, ma andiamo a leggere. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha risposto a chi gli domandava se anche ai deputati sarebbe stato chiesto il Green Pass per accedere a Montecitorio, che, virgolette, non si può chiedere agli eletti, chiuse le virgolette, senza ulteriori spiegazioni. Ora, non cito per carità di patria il Marchese del Grillo, però da uno che ha fatto della lotta ai privilegi della casta la propria fortuna, fortuna politica, una risposta del genere non te l'aspetti. Mauro, anche la tua lettera direi che è da condividere.
Certo. Ancora una volta in più siamo considerati dei sudditi e noi dei cittadini, insomma, loro possono fare, noi invece dobbiamo sottostare.
Allora, prima di addentrarmi in una email di Giulia Grosso da Milano, io vorrei leggere ciò che ha scritto Enrico dalla provincia di Verona. Forse è un po', non cinica, è anche divertente. Allora dice: io la cambia non la farò proprio. Non vogliono farmi andare al cinema e chi se ne frega. Ho una TV 55 pollici, piattaforme streaming e un divano con relax motorizzato. Ci picchia. Ho una macchina comoda. Non vogliono farmi entrare al ristorante? Vabbè, io c'è il delivery, si dice così. Così non pago il coperto. Ora, scrive Enrico, si fa sapere, sono in montagna, passeggiate sui pascoli o nei boschi, spesa al mattino presto, pranzo al sacco, meglio misantropo, conclude Enrico, dalla provincia di Verona, meglio misantropo che intubato. Molto piacevole la tua lettera. E adesso veniamo a Fulvio.
Però Pino, permettimi, dimmi, è una contraddizione. Scusa, dici meglio che intubato, se lui si facesse il vaccino non sarebbe intubato.
Non sarebbe intubato. No, questa precisazione è doverosa, Armando, doverosa. Perché, come dici tu, se uno si vaccina non corre il pericolo di finire magari intubato. Noi non vogliamo fare propaganda, però...
No, era solo una constatazione, no?
No.
Perché è netta la contraddizione, allora, se... tiremo innanzi.
Sai, comunque il bello della vita sono anche le contraddizioni.
Certo, decisamente.
Non ci fossero le contraddizioni. Allora, Fulvio Bellani è Salvini, Meloni e Berlusconi. Bel trio. Siete riusciti a creare un'arma funzionante che spaventa qualsiasi tipologia di sinistra. A conferma di ciò basta osservare la girandola di segretari del PD e le sparate di Letta che, non sapendo cosa proporre per raccogliere voti, si intestardisce in battaglie come il DDL Zan, che non interessano la sua delusa base. Ci sono però, riflette Fulvio, comportamenti che noi tifosi stentiamo a comprendere. L'ostinazione a non voler chiedere la presidenza del COPASIR, che sarebbe andata ad altro un componente della coalizione. e poi i giochetti con il CD Rai e il Tremolla per la scelta dei sindaci. Riunitevi con periodicità regolare e sbussate gli angoli prima che qualcuno si faccia male. Febbraio, conclude Fulvio, febbraio è dietro l'angolo ed è proprio tempo che non ci, è da troppo tempo che non ci capita una opportunità per il Quirinale. Scusate, stamattina sono un po' così, ma mi gira ancora un po' la testa per il compleanno di ieri. Ubriaco da Facebook, ecco, allora, vorrei sottolineare per i miei tranquilli, ubriaco da Facebook. Perché vedi Armando, mi ero detto, ma io dai, no? No, mi ero detto ieri, no?
Sì.
E anche un po' sabato, disconnessioni a parte, mi ero detto, ma certo rispondere ad ogni augurio, sì.
Sì. Ma tu mi pare che li abbia anticipati, gli hai fatto gli auguri, gli hai fatto i ringraziamenti prima di aver letto tutti gli auguri che ti hanno fatto, perché erano veramente tanti.
Poi però come vuoi, il cuore ti porta perlomeno a mettere tantissimissimi mi piace alle tante amiche e tanti amici.
Certo.
Ho voluto viverlo così, questo mio 21esimo compleanno.
Ecco.
Dunque, allora dopo questa stupidata qua, in Beccaria vi porta da Gianni Toffoli. Gianni Toffoli anche, ecco, lui è proprio da Verona. E dunque, la lettera, come volete voi, di Gianni parla dei media e dei politici che alimentano l'isteria sulla variante Delta. Questo è riassuntino, però l'email dice: media e politici dicono che la variante Delta ha decuplicato i contagi tra la popolazione. Senza dirlo espressamente, i registi del Grande Fratello attribuiscono la responsabilità ai non vaccinati. Peccato, i paesi più colpiti dalla variante siano Gran Bretagna e Israele. Vale a dire che le due nazioni con più vaccinati al mondo. Che interesse ha, tra virgolette, orientare le masse? Martella incessantemente sulla narrativa dei contagiati. Quasi nessuno fa notare che i contagiati sono positivi asintomatici. Essere positivi, con lui di Gianni Toffoli da Verona, essere positivi asintomatici al nuovo coronavirus vuol dire manifestare i sintomi della malattia Covid, cioè soggetti perfettamente sani. Allora io farei un time out, ma non per bere un sorso d'acqua, ma per chiedere al nostro presidente Armando Locatelli se anche tu sei sul pianeta Olimpiadi oppure no. Sono curiosissimo.
Cioè,
anche tu ti mangi il TV, la TV, magari a 55 posti.
Ah, io è una vita anche prima del Covid, che vivo davanti alla televisione. Perciò non è un problema, nel senso che sto bene a casa mia, i ristoranti li ho vissuti tanti anni quando ci lavoravo, perciò non mi fido molto, passami il termine, anche se non è proprio questo, e poi io, siccome amo anche cucinare per me, me la cavo, per così dire, no? Perciò
te la cavi.
Il cinema, non avendo la macchina, è in un altro paese, perciò non ci potrei andare, perciò come vedi, necessità di virtù, com'è che si dice quella roba lì, insomma, ecco.
Praticamente di necessità fai virtù,
esatto, e non mi trovo male, francamente,
e non ti trovi male. La televisione, proprio ieri ho voluto riascoltarmi io l'ho adorato e lo adoro tuttora, anche se purtroppo non c'è più, Renzino Iannacci. Mi sono regalato con quelli temi di circa 10 minuti. Mm-hmm. Tra le tante cose che dice il grande Encino, mm-hmm. La televisione, praticamente lo dico in italiano, non in milanese, mm-hmm. Me lo sono un po' dimenticato in milanese, la televisione ti rincoglionisce come un coglione.
Sì, sì, punto. Sì. Sì. Vabbè, insomma, vabbè. Dipende, insomma, per esempio in questo periodo c'è il Tokyo, il Tokyo
2020
Olympic, e di conseguenza mi piace molto seguire un po' tutto questo, no? Anche perché quando poi ci sono gli italiani, mi commuovo quando vincono.
Sì, io proprio ieri leggendo Facebook, tra un augurio e l'altro, ho appreso, perché io onestamente non è che seguo tantissimo le vicende di Tokyo, mm-hmm. mi sono ad esempio visto la partita di basket che l'Italia è riuscita a conquistare, e ho letto che tanti si lamentano delle telecronache un po' così, dei giornalisti Rai, che non sono, proprio letto così, per nulla competenti dello sport del quale parlano. Può anche essere.
Insomma, considerato quanti ne hanno mandati, e non tutti sono così, magari qualcuno c'è scappato gratis, per così dire.
No, in effetti la Rai, Radio Televisione Italiana, di inviati a Tokyo, di inviati alle Olimpiadi, ne ha mandati veramente tantissimi.
Infatti.
E può essere che in determinate discipline, magari le meno note, qualche telecronista non si è preparato, oppure prima della telecronaca così ha picchiettato sulla tastiera per vedere un po' di che sport doveva riferire. Ecco, quindi.
Anche perché ci sono delle nuove così discipline a
certo.
Questo che nessuno conosceva, tantomeno noi, anche perché per esempio lo skateboard, come si chiama quello sul mare lì che vanno e vengono lì, il board, no, com'è che non mi viene il nome, Pino?
Fa niente.
Che lì, insomma, sono talmente nuovi che probabilmente anche i giornalisti non hanno seguito molto, lo stanno imparando in questo momento cos'è.
Giustissimo. Allora, dopo aver un po' così divagato sui telecronisti Rai, dopo aver parlato di questi media, dei politici che alimentano l'isteria sulla variante Delta, io verrei a Luca Testera Pardi, doppio cognome, quindi chapeau, un'email nella quale Luca scrive: nei vari lockdown la crescita dei contagiati è stata sempre imputabile ai cittadini e ora siamo i responsabili se non ci vacciniamo in massa. Il Ministro della Salute e i vari comitati scientifici non hanno alcuna responsabilità, punto di domanda. Che misure si stanno prendendo concretamente per convivere con una situazione pandemica che non può essere risolta solo con il vaccino? Benissimo, Luca Testera Pardi. Quello che è stata una mia riflessione, che non vuole essere assolutamente una critica, io me ne guardi, sto notando che, Armando, l'avrei notato, una persona attenta come te, mm-hmm. avrei notato che da un po', quando riusciamo a fare il lunedì, da un po', nel nostro spazio, nella nostra posta, e insomma il tema vaccini eccetera tiene banco, non c'è niente da fare. Con questo non voglio dire dai giriamo pagina, perché insomma sarebbe anche uno schiaffo alla cronaca, no?
Certo, l'attualità, perché questa è
quello che poi ripeto, uno mi può dire ma fino alla tua posta tira da una parte o tira dall'altra. Noi non tiriamo né da una parte né dall'altra, leggiamo appunto quello che ci arriva e ringraziamo tutti coloro che scrivono per Barco. Certamente anch'io noto che insomma questo diciamo non obbligo, ma dietro l'angolo puoi quasi vedere l'obbligo, non è tanto digerito dalle amiche e dagli amici che ci scrivono.
Sì, diciamo sì, no, che, però, diciamo, però se è vero che vince sempre la maggioranza, allora qualcuno mi dovrebbe spiegare perché in pochi giorni hanno scaricato 48 milioni di Green Pass.
Mamma mia.
48 milioni. Allora, la maggioranza degli italiani, che o bene o male, questo Green Pass non gli dà così fastidio, no? Poi abbiamo visto che sono stati vaccinati, almeno con la prima dose, 65 milioni di italiani. Allora, com'è questa storia? Cioè, qui si lamentano, ma sono un po' come quelli che comunque vanno in piazza e poi di quel che si dice non gliene frega niente, sono lì in piazza per spaccare. Questo è il mio... Vabbè, insomma.
No, sacrosanto. E io a questo punto mi ritorna in mente, ma sono passati pochi minuti, l'email di Enrico dalla provincia di Verona, appunto, che si definisce un po', dice, meglio misantropo che intubato, e tu hai saputo rispondere per le rime. Io lo ammetto, io sono un po' un ribelle, un controcorrente, un bacio in contrario, quello che volete voi. Però se proprio lo volete sapere, lo dico anche a te Armando, così mi puoi invitare ad assaggiare le tue prelibatezze, porca miseria, io insomma ce l'ho in tasca, il Green Pass, ce l'ho in tasca, ho fatto tutti quei vaccini, e insomma io invece, pur vivendo in modo così molto tranquillo, eccetera, è un periodo che non posso mica fare tante pazzie, però il fatto che cominci a dire, allora, non posso andare al ristorante, io francamente quando insomma potevo mangiare ci andavo anche volentieri,
certo.
Non poter andare di qui, non poter andare di là, insomma diventa un po' castrante
decisamente. Quindi, sì, forse è un po' un obbligo il tutto, però
ho capito, però
sì capisco benissimo
che cosa ci possiamo fare, ma che colpa abbiamo noi, direbbe
infatti alla fin fine giusto tutto questa protesta eccetera, ma alla fine cosa dovrebbero fare? Allora ci lamentiamo quando vediamo tanti ammalati a destra a manca, ci lamentiamo quando non ci sono i vaccini perché non arrivano, ci lamentiamo perché c'è il Green Pass, ma sono tutte cose facoltative comunque, che tu ne dica, ok, non scaricare il Green Pass, non fare il vaccino, nessuno ti ha puntato una pistola e ti ha detto, se il Green Pass lo recepisci come un obbligo, vabbè, insomma, questi sono fatti tuoi, la maggioranza, visto quanti l'hanno scaricata in pochi giorni, non la pensa come te, e siamo in un paese democratico e come sempre la maggioranza vince, che ne minga de storie, no? O no?
Certo, no? Ce ne sono di storie, bravo Armando. Anche perché io devo dire, ho sempre davanti di me di Enrico della provincia di Verona, io come proprio io non ho un TV 55 pollici, non ho le piattaforme streaming, non ho un divano con relax motorizzato, non ho una macchina comoda anche perché non so guidare, quando vado al ristorante ritengo che pagare il coperto sia anche una cosa dovuta, vero, no, giusta, insomma, e quindi insomma io non mi trovo in montagna nei boschi e non posso mangiare il mio pranzo al sacco, insomma ragazzi, siamo messi così, come dici tu, se viene recepito come un obbligo scritto a caratteri cubitali, avete pure ragione, ma se vogliamo prenderlo come, insomma, un aiuto in questo periodo nero, dai, insomma.
Se è una via d'uscita, perché non prenderla, no?
Bravo, hai detto bene tu, è una via d'uscita, a questo punto fate voi.
Pino, però tu ti sei dimenticato una cosa, che tu potevi andare a bere il caffè al bar senza bisogno del Green Pass, perché se lo bevi in piedi non hai bisogno del Green Pass.
È vero. Io ho difetto di fare colazione al mio bar, che dista poco da casa mia, mi siedo,
mascherina... allora tu la puoi prendere calma, ho capito, come il Shur, insomma.
Cosa volevo dire? Però insomma, è chiaro che mentre uno fa colazione la mascherina se la deve togliere.
Certo.
Quindi insomma, sì, il bar, come dicevi tu, allora se entri e vai al banco, non è che il barista gradisca molto alla gente che... Questo è il periodo in cui prende le cose al bar, però se ti siedi, ma la mascherina te la tieni vicino, dai, insomma.
Però come cambia la situazione? Cioè, prima per andare ti dovevi sedere, non potevi andare al banco, no?
È vero.
Adesso se vai al banco non hai bisogno del Green Pass, insomma, si adeguano, no, alla situazione, perché
sono le contraddizioni che noi riconosciamo.
No, è una continua evoluzione delle cose, no?
Giustamente tu da contraddizione mi porti all'evoluzione e io devo accettare questo cambiamento intelligente. A proposito di persone intelligenti o furbe, non lo so, è arrivata una email da Franco Gonzato, non c'è la località, non importa, qui si parla di un tuo mito, Bezos, lo conosci?
Sì, Bezos, chi come no? Ho comprato le azioni.
Questo qua.
No, scherzo.
Io ho letto e riletto questa email, ma lui non mette la località, però tiene in ballo il suo vento, quindi è facile da pensare che Franco Gonzato sia un veneto. Scrive una letterina, niente male, non si capisce. Non si capisce il motivo. Perché il motivo per cui si stia santificando, Armando, un personaggio come Jeff Bezos, per l'impresa, e io la devo leggere, Armando, di essere andato nello spazio. In fondo stiamo parlando di uno che in una manciata di anni, è diventato miliardario grazie al commercio spregiudicato, scrive Franco, spregiudicato e sleale, bravi tutti a fare utili e non pagare le tasse dovute, contribuendo a desertificare i centri delle città, facendo sparire migliaia di negozi e bruciando decine di migliaia di posti di lavoro. Conclude Franco Gonzato, dalle nostre parti, vento, i soldi fatti in fretta non sono mai stati ben visti. Chi è? I soldi fatti in fretta non sono mai stati ben visti. Allora, non mi riguarda, io i soldi in fretta non ne ho mai accumulati. Tu forse sì, Armando, eh?
Sì, però anche qui c'è sempre il rovescio della medaglia. Avanti
con il rovescio della medaglia.
Se consideriamo che nel periodo buio, cioè dove dovevamo stare in casa, il lavoro non era possibile, tutte queste cose, con questo sistema lui ha fatto lavorare comunque non pagando le tasse, e su questo non è corretto, perché magari qualche soldino in più lo poteva dare allo Stato, ha fatto lavorare comunque tantissime piccole fabbriche, perché vendendo ha dato la possibilità di produrre, no? Cioè, ecco là, poi giusto o sbagliato non lo so, però se vogliamo esaminare la cosa fino in fondo c'è comunque il bello e il brutto, ovvero il rovescio della medaglia.
Posso farti una domanda, visto che il mio mestiere a volte implica anche delle domande. Non sto dicendo che tu non abbia un conto con tantissimi zeri, però
ecco.
Mamma mia, se quelli delle
soprattutto tantissimi zeri.
Amici ed amici, questa battutina non era per niente preparata. Armando, l'ho sentito ieri per gli auguri, ti ringrazio di cuore, ma non era preparata con tantissimi zeri, niente male. Però vorrei comunque chiederti, facendo finta che tu abbia tantissimi zeri, ecco, se tu avessi avuto l'opportunità di poter sganciare tanti dollari, avresti fatto un viaggetto col Jeff Bezos oppure no?
No.
Come mai?
No, perché non è nelle mie fantasie, cioè c'è chi fin da piccolo ha sognato di poter andare laddove, e io invece preferisco avere i piedi per terra e andare, sì, girare il mondo, ma però camminando, nel senso che voglio esserci sulla terra, no? Andare lassù, l'abbiamo visto in tutti i sistemi, in televisione, eccetera, perciò sappiamo già com'è la visuale da lassù a qua giù, no? Perciò che senso
certo,
ha?
Certo.
Cioè, poi io non sono un valoroso che rischia per niente, nel senso che, vabbè, ci saranno state tutte le attenzioni del caso, però insomma andare su un razzo così poco sperimentato, perché non è da molto che si occupa di questo, anche se ha dimostrato che comunque ha avuto successo, no? Cioè, però io non ci penso neanche, anche perché avendo solo gli zeri e non la cifra davanti, visto che costava 350.000 dollari per avere un posto, poi neanche sicuro, perciò non sarebbe nelle mie forze, nel senso che...
No, anche perché dai, sia tu, e mi ci metto anch'io, noi preferiamo rimanere con i piedi sul pianeta Terra.
Decisamente.
Anche perché vivendo la vita ogni giorno è un po' come andare nello spazio. Ci sono anche vivendo su questo pianeta Terra di rischi che ce ne sono.
Vero.
E la sicurezza non sempre c'è.
E poi con monopattini che circolano.
Appunto. Io devo parlare con il mio sindaco e dirgli un po', insomma, di monitorare un po' questa situazione.
Sì. Poi quando ci scapperà il morto, allora cominceranno a pensare a qualcosa, no? Perché è sempre così.
Finisce sempre così, qualcuno si muore quando ci scappa puntini. Dunque Armando, io te lo devo proprio dire, questa mattina sono rimasto con due email, però una è veramente, lo dico tra virgolette, chilometrica, ma io la voglio leggere anche perché sarò di parte. Però Antonio Cascone da Padova, accidenti, quanti veniti? Allora, Verona, Padova, Antonio Cascone tira in ballo mio, ma di tanti altri, più bravi di me, infatti è veramente il mio maestro, e parla di Montanelli, e la riflessione di Antonio Cascone la condivido in pieno, perché il succo poi della lettera è molto bello, tra l'altro, molto mi ha commosso. Montanelli, riflette Antonio, praticamente continua a insegnarci la storia, anche ai più giovani, ed è verissimo, Armando, e lo dico che ci sta ascoltando. Allora, ripeto, è una lettera molto interessante. Ripeto, sarò un po' di papo. Il giornalismo cos'è per te, Indro? Chiese un altro grande Enzo Biagi a Montanelli. Lui rispose: il giornalismo per me è tutto, è la mia passione, la mia fatica, il mio passatempo e anche la mia dannazione. Grande maestro. Amava anche definirsi Indro, un anarchico conservatore. Dopo aver descritto l'Italia di De Gasperi, di Fanfani, di Moro, di Craxi e di Berlusconi, mi chiedo sovente come Montanelli avrebbe raccontato il passato a quelli che la storia non la sanno. Ha finito per insegnarla ad almeno un paio di generazioni di italiani. Verissimo. E continua a farlo ancora oggi, perché Montanelli non è il passato, è un contemporaneo. E anche qua condivido. La sua era una penna semplice, pungente, irridente e altresì sagace. Come scrisse Mario Cervi, altro grande, Montanelli con la sua prosa conquistava i lettori di ogni estrazione sociale e culturale. A convincere il giornalista originario di Fucecchio, Toscana, a scrivere di storia fu Dino Buzzati, quello del deserto di Tartari, tante altre cose, l'ho letto da piccolo, insomma da giovane, gli chiese di scrivere per la famosa Domenica del Corriere una storia di Roma. Penso, conclude Antonio Cascone da Padova, penso spesso ad Indro con profonda malinconia. Mancano i suoi dialoghi, gli manca ai suoi lettori con i quali aveva un rapporto di profondo rispetto e di stima reciproca. Vabbè, io lo dico, essendo stato un grandissimo ammiratore dell'Indro Montanelli, io questa lettera la terrò da parte, perché Antonio Cascone dice delle cose stravere, dice delle cose stravere. E poi, se mi permetti, Armando, vorrei dire una cosa, l'ho scritto Antonio, io la riprendo ben volentieri. Ecco, io vorrei dire, nessuno si arrabbi, vorrei dire che oggi come oggi, e forse anche ieri, ma non certo ai tempi dell'Indro Montanelli, ecco, purtroppo tanti, a tanti giornalisti in casa nostra, dell'Italia, tra loro e i lettori, o se preferite il pubblico, ecco, secondo me viene un po' a mancare quel rispetto e quella stima reciproca. Io non so come la pensi tu, non so con quanta attenzione legga editoriali, articoli, però io me ne rendo conto, manca questa stima e questo rispetto.
Decisamente, è solo contro oggi.
Non ho capito, Armando.
È solo contro. Dipende da che parte stai e non conta la verità, ma l'essere contro di chi sta dicendo certe cose, no? In generale, sia da una parte che dall'altra, no? Vedi che è un battibecco continuo e alla fine in mezzo ci siamo noi che non si capisce più nulla.
Speriamo che le generazioni future, coloro i quali decideranno di fare del giornalismo e di affermarsi nella professione, ecco, si ricordino il modus proprio di vivere, di lavorare di Montanelli. Ecco, lui veramente aveva, e lo diceva spesso in redazione, al giornale, quando il giornale non era ancora di Berlusconi, di cui se ne andò e fondò la voce, un giornale che purtroppo poi fallì e chiuse. Ecco, speriamo che le generazioni future che faranno la professione si ricordino di questo, non dico slogan, però ecco, rispetto e stima reciproca tra chi scrive e i lettori, certo. Perché i lettori vanno rispettati, a parte che sono importantissimi, ma vanno rispettati. Come dicevi tu oggi, molti giornalisti prendono delle posizioni da incazzati e non vogliono che qualcuno magari scriva loro, ma secondo me, caro dottore o caro io penso che no, oggi possono pensare solo i giornalisti affermati, quindi non lo trovo professionalmente giusto.
No, decisamente no, anche perché Pino, io credo che il dovere di un giornalista è di esprimere le sue opinioni al di là della politica, poi dopo chi ti legge deciderà, però se tu già parti dal principio che tizio che ha detto una fesseria, non è giusto. Tu puoi dire io al limite non la penso così, beh, esprimi la tua e poi chi ti legge potrà decidere se essere d'accordo con te o meno, no? Invece purtroppo, come dicevo prima, è una, sia la politica che i giornali è un modo di scrivere eccetera contro qualcuno al di là di quel che dice, no? Non gliene frega niente di quel che ha scritto, quel che ha detto, ma semplicemente parte col dire che è una cavolata.
Certo, pensavo che come hai detto tutto autentico, tutto purtroppo vero, dico purtroppo perché secondo me già per tantissimi motivi tecnologici eccetera, a me dispiace perché io proprio ho un amore folle per la carta stampata, però questi giornali vengono acquistati in edicolo sempre meno, sarà perché sono troppo di parte, insomma scelgono di avere una certa etichetta, sarà perché vengono scritte delle cose e non accettano, ecco, questi benedetti grandi giornalisti, diciamo con un po' di ironia, non accettano le critiche, ma quando tu scrivi magari su un quotidiano che vende 100.000 copie, o 90.000, 80.000, quello che volete voi, o 200.000, fate voi, sei un personaggio pubblico, di balle non ce ne sono assolutamente, sei un personaggio pubblico e secondo me un personaggio pubblico deve anche ascoltare le critiche. Tante volte fatte anche con molta eleganza e con molta educazione.
Certo.
Non dico tutti, però molti giornalisti sono un po' spocchiosi, insomma, si sentono depositari della verità assoluta e tutte queste cose qua. Insomma, ripeto, facendo così, questo modo di lavorare porta il quotidiano ad essere sempre meno acquistato.
Sì, soprattutto tra i giovani. Io non ho mai visto un giovane con in mano un giornale, francamente.
Bravissimo. Difatti, ecco, qui apri una porta, suoni una porta aperta, perché io ogni mattina vado in edicola e mi piace anche fermarmi un po' e parlare con l'edicolante. Queste persone simpaticissime all'edicola. Mm-hmm. Il campagnolo Emilia è noto, dico purtroppo, che vengono a sborsare l'euro e 50 o 2 euro quando c'è l'inserto, l'inserto settimanale. Dicevo, vedo delle persone insomma datate, sì. Ne vedo tante con i capelli grigio o grigio bianchi o completamente bianchi, e di giovani che entrino per acquistare un quotidiano o anche un settimanale, anche se oggi settimanali, vabbè, lasciano un po' il tempo che trovano, ma insomma come dicevi proprio tu, di giovani non ne vedi in edicola, ecco.
No, penso proprio di no, anch'io sto vedendo, ho visto, eccetera, ho osservato questa situazione, francamente, e vorrei chiedere a, per esempio, a questi giovani che frequentano in piazza chi era Idro Montanelli, no? Chi? La risposta sarebbe chi?
Stavolta devo darti ragione con molta tristezza, ma certo, oggi si intervisti, si chiacchieri con i giovani, per carità, hanno tutto il diritto di non conoscere Cristo, di non conoscere Caio, però purtroppo a volte parli di giornalisti, oppure parli anche magari di storia, di personaggi insomma che hanno fatto qualcosa di importante, di giusto, poi o di sbagliato, questo non importa, cioè non importa fino a un certo punto, e loro dicono, e chi? Sì, purtroppo c'è questa ignoranza, ma è un'ignoranza ben comprensibile anche perché con tutta questa tecnologia, con tutti questi Oggi direi che in Italia tutti quelli che postano delle riflessioni, per carità, liberissimi di farlo, ma tanti, milioni e milioni di facebookiani,
certo.
No, ma anche di, io non conosco Instagram, quelle cose lì, proprio da persone importanti, Instagram, il Twitter, per tutti si sentono praticamente dei giornalisti, per carità, ognuno può pensare di essere ciò che vuole, ma appena scrivi una cosa ti senti un giornale, ti senti meglio un giornalista, insomma, non è così,
Qui secondo me la colpa è anche della scuola, perché anziché introdurre la famosa legge Zan, dove si dice ai ragazzini di che parte stanno, forse dovrebbero introdurre ai giovani, ai ragazzini, di capire meglio cos'è questa società, proprio coi giornali, facendo leggere degli articoli, eccetera, eccetera, di una parte e dell'altra, e cercare di capire cosa ne pensano poi i ragazzini, avendo letto un articolo, no? Magari su cose importanti, no? Questo dovrebbe essere la scuola, no? Credo.
Eh sì. Mi fa ricordare i tempi, quando il sottoscritto andava, era il primo anno, il secondo anno, era già non controcorrente, ma io mi ricordo, per carità, non mi voglio lodare, però mi ricordo che io feci una lotta veramente, non dico sanguinosa, ma poi alla fine la spuntai io con dei compromessi. Io ricordo, forse il primo secondo anno del Berché, proposi, si chiamava Sciascia, cognome importante, un grande professore di lettere e filosofia, soprattutto di lettere, ma anche di filosofia, al quale proposi di leggere tutti insieme in classe, di valutare, di leggere un quotidiano, lo poteva scegliere il prof, lo potevamo scegliere noi, e all'inizio il prof rimase sbalordito, ma no, giornali in classe, per carità, perché porterebbe il giocattolo, certo, no. Porterebbe il secolo, insomma, cose di questo tipo. Alla fine, visto che insomma, io tutto sommato lo stimavo tantissimo sto professore, e mi diede il contentino, e mi ricordo che allora disse ogni settimana oppure ogni due volte alla settimana leggeremo il giornale, però un giornale poi non era scritto, anche il Corriere della Sera.
Sì, perché allora era considerato un po' al di sopra, no? Adesso un po' meno.
Sì, onestamente il Corriere della Sera di tanti anni fa era un giornale proprio sopra le parti, si può dire.
Infatti, sì, è bello.
Oggi un po' meno.
Da quando è nata Repubblica ha dovuto schierarsi.
Bravo. Da quando è arrivata Repubblica, sappiamo tutti cos'è la Repubblica, secondo Eugenio Scalfari, vabbè.
Allora, sai, Pino, volevo dirti una cosa, proprio per ricordare su questo fatto. Noi fino a un paio d'anni fa facevamo un programma chiamato Ragazzi d'Europa, e settimanalmente i ragazzi delle scuole medie di Limbiate, ce ne sono diverse, ci proponevano il loro programma, condotto interamente da loro, con appunto degli articoli scritti da loro che parlavano un po' di tutto.
Certo.
È durato una decina d'anni questo programma, poi dopo improvvisamente l'hanno cancellato perché i vari amministratori consideravano una cosa non importante, invece no, era un modo per così entrare nella radio e esprimere la loro opinione liberamente. Infatti ognuno scriveva il suo tema su vari articoli del momento, ed era una cosa molto piacevole e interessante, perché capivi ai ragazzi di 12-13 anni già cosa pensavano e esprimevano la loro opinione. Credimi, è stato un bel periodo che purtroppo...
Ma lo immagino. Purtroppo non voglio dire che una radio, però se una radio pensasse oggi non accade più di me, ma c'è una radio pensata anche un po', non dico ad educare, ma a proporre delle transizioni di programmi che portino alla riflessione i giovani, visto che questi giovani non leggono quasi più, non leggono proprio un bel niente. Certo, se una radio ti porta un argomento, ti porta a riflettere, è tanta roba.
Certo, poi il bello è che aiutava anche nelle altre materie, no? Perché così mi dicevano i vari professori, questi si impegnavano per venire alla radio ed era una sfida un po' tra di loro per appunto poter esprimere il loro parere attraverso un microfono, ed era d'aiuto anche nelle altre materie, no? Poi dopo, siccome in Italia le cose che, io non dico di avere avuto il merito, ma però le cose che sono un po' al di sopra, perché non era di parte, dava fastidio probabilmente a qualcuno, perché naturalmente non c'era lo spazio per tutti i professori. Erano tre o quattro che portavano avanti, anche perché erano un bel impegno, no? Preparare i ragazzi, eccetera, eccetera.
Ah, immagino.
E alla fine... Vabbè, l'endavisci.
È andata così. Dai, e noi andiamo con l'ultima email di questo bello spazio che Mar 5 dà alle lettere di lunedì 26 luglio, ragazzo, lo so. Singolare, scrive Luca, singolare, la dichiarazione della veterinaria Capua, secondo cui ogni persona non vaccinata dovrebbe pagare un eventuale ricovero in caso di contagio. Approccio decisamente americano, scrive Luca, secondo cui ogni prestazione sanitaria deve essere profumatamente retribuita. Stiamo parlando sempre di vaccinazione, al momento non obbligatoria, e rendere punitivo il non adempimento provocherebbe un increscioso precedente. Questo clima di velate minacce a carattere intimidatorio, conclude Luca con la sua email, potrebbe non incentivare coloro che sono indecisi. È un'email con delle contraddizioni, Armando?
Francamente ho un'idea, ma non la dico perché sarebbe troppo estremista.
Ho capito. No, gli estremisti qui non ne vogliamo assolutamente. Ormai io non dico compito, questo piacere delle email sta attraccando al porto di Limbiate, potete scendere, e noi, certo, giovedì mattina, io pensavo di no, invece una certa cosa ce l'ho nel tardo pomeriggio, ci sentiremo. Per i libri, ma 5 libri, autori notissimi, noti, un po' meno noti, insomma, siamo attratti dei libri belli. Di santi non ce ne sono, e come ti dicevo un po' di tempo fa, poi mi hanno smentito le case editrici in questo periodo vacanziero. Però pochissimo, siamo già in agosto, hanno tirato il freno a mano nel pubblicare, perché la gente difficilmente decide di acquistare un libro, magari se lo sono presi prima, e come ho già detto, se lo portano al mare, in montagna o al lago per leggerselo, un libro o più di uno. Poi si tornerà con settembre e ottobre pieno ritmo, perché le case editrici sono veramente tante, grazie a Dio certe pubblicano, quando un libro vale lo pubblicano, e santi non ce ne sono.
Sai, Pino, ho notato però che in questo periodo ci sono tanti festival del libro, praticamente tanti in vari paesi organizzano l'esposizione dei libri, la lettura, le interviste, eccetera, no? A me non è sembrato così, dai messaggi che ricevo, ce ne sono tanti.
Certo, anche dovremmo prenderne atto e cercare di far conoscere determinati eventi, perché questi sono eventi davvero importanti.
Infatti.
Da non perdere, per chi ha voglia di non perderli, intendiamo.
Vabbè, chiaro.
Noi non vogliamo obbligare nessuno.
Decisamente
quindi,
no.
A giovedì 10:30,
non chiediamo il Green Pass.
No. O il Book Pass.
Ecco, infatti.
Book Pass.
Meglio ancora.
Vabbè, dai.
Bene, Pino.
È stato un piacere per me.
Anche per me.
Speriamo per chi ci ha ascoltato. Te naturalmente devi dire sì, è stato un piacere, sei obbligato,
infatti,
come presidente unico.
No, poi come contratto non posso smentirti.
Bravo, come da contratto.
Ecco.
Armando, mi si stringe il cuore, ma devo salutarti perché ci sono le mie solite patate. Che non
ecco, io l'ho già fatte.
Beato te, io...
Con patate che a me piacciono in insalata, con sopra, visto che non avevo il prezzemolo, ho messo l'origano e sono altrettanto buoni.
Comunque dai, per il prezzemolo ci sono io.
Vabbè, ok.
Ciao. Armando. Ciao
Pino,
tutti,
un abbraccio, alla prossima.
Grazie.
Ciao.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei...
Ezio Beccaria vi dà appuntamento con Caro amico ti scrivo, le mail inviate a pinoeziobeccaria52@gmail.com. Alla prossima settimana.